Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Luca Collodi al microfono con Antonio Menenti in studio. Un saluto anche a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Da Milano, buona giornata Massimiliano.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E allora i temi della giornata di oggi con la nostra breve rassegna stampa. Poi ci collegheremo, anzi speriamo di farlo, con Mostar, perché i collegamenti telefonici non sono facili, per parlare con il maratoneta pellegrino Ulderigo Lambertucci, che sta facendo una maratona per la pace. Ne sapremo di più proprio collegandoci con la Bosnia. Questa mattina Ulderigo Lambertucci era a Sarajevo e ha incontrato il vescovo ausiliare, Monsignor Pero Sudar. E poi avremo ancora Alberto Dionisi, perché nell'ultima parte del nostro programma parleremo di arbitri, un tema che sta riempiendo ormai da mesi le pagine dei giornali. E veniamo subito ai principali titoli dei quotidiani di oggi. Corriere dello Sport, si parla ancora di mercato, Lazio su Barzagli, trattativa avviata con il Palermo per il difensore. E poi Totti che dice all'Inter, eccoci, questa è l'apertura del Corriere dello Sport Stadio. Tutto Sport di Torino, che fenomeni, Trezeguet e Del Piero trascinano la Juventus a Livorno. Tutto Sport quindi si focalizza sulla Juventus. La Gazzetta dello Sport parla invece del silenzio stampa dell'Inter, e io partirei proprio su questo aspetto, il silenzio stampa dell'Inter. È simpatico questo silenzio stampa secondo te, Castellani? E poi lo chiedo anche a Menenti qua in studio.
Ma più che simpatico, diciamo che è strategico, però io non parlerei di silenzio stampa effettivo, perché poi dopo l'Inter certi messaggi che ha voluto far sapere, cioè il fatto l'Inter ha fatto il silenzio stampa perché non gli sono piaciuti alla società e a Mancini gli accostamenti all'Inter come la Juventus, cioè come la Juventus della precedente gestione Moggi e della Triade. Però al tempo stesso poi in settimana attraverso Inter Channel, cioè attraverso quindi i canali interni, l'Inter ha fatto sapere qual è la sua posizione e quali sono appunto i motivi per cui non parla col resto della stampa. Quindi secondo me è un silenzio stampa un pochino virtuale.
Menenti, una squadra che è prima in classifica e con il valore dell'Inter può permettersi il silenzio stampa?
Sinceramente penso proprio di sì. Ognuno può decidere se parlare con la stampa o meno. I problemi sono del perché non parla con la stampa. E comunque, essendo prima in classifica e con tutti questi piccoli fatti che sono successi in passato per fattori arbitrali, qualche attacco indiretto o diretto, che dir si voglia, se lo dovevano aspettare. Non parlare con la stampa forse può peggiorare la situazione e non migliorarla.
Castellani, una squadra prima in classifica, e torno anche a te a fare la stessa domanda, non è mancanza di rispetto verso i tifosi il silenzio stampa?
Ma forse verso i tifosi no, e soprattutto il silenzio può essere utile quando una società decide di non esternare delle cose perché comunque teme che il clima già sia abbastanza pesante ed è inutile inaspirla ancora di più. Però volevo far notare a Antonio un fatto fondamentale, cioè il silenzio stampa deve essere una forma quindi diciamo di protesta nei confronti di tutta la stampa a 360 gradi. Se poi dopo invece si fanno delle interviste con Inter Channel, cioè con il canale interno che fa parte della società, significa comunque parlare con dei giornalisti, perché mi risulta che quella è una televisione formata di giornalisti, e quindi il silenzio stampa diciamo salta ed è comunque invece un affronto verso tutti gli altri operatori della stampa.
Questo è molto giusto Massimiliano, ma il problema secondo me va sempre nella solita maniera. Ci sono alcuni giornalisti, almeno a mio modesto vedere dall'esterno poi, che sono accreditati a parlare con alcune persone ed altre no, come sempre. D'altronde non so come dirlo, ma noi qui a Roma ne siamo esperti in queste cose. Le società della Roma e della Lazio non sempre hanno potuto parlare come volevano con diversi giornalisti, e basta seguire qualche conferenza stampa te ne rendi subito conto.
Tra l'altro questo silenzio stampa, amici ascoltatori, è stato anche stigmatizzato in modo anche forte dalle stesse televisioni che fanno programmi sportivi, sia da Mediaset sia in parte anche dalla Domenica Sportiva. In sostanza, se l'Inter non parla fa un danno anche commerciale. Qui si ritorna all'elemento economico del calcio, alle televisioni che hanno investito nel calcio. E anche qua che riflessione fare, Castellani?
Che il silenzio stampa salterebbe tranquillamente questa settimana se l'Inter fosse chiamata a fare una conferenza da parte dello sponsor, da parte della Nike. Quindi, come vedi, è tutto molto strumentale ed è tutto legato semplicemente a delle situazioni di comodo. Appena gli sponsor e quindi appena i partner commerciali chiedono all'Inter di esprimere dei messaggi di qualsiasi tipo, chiaramente l'Inter deve farsi trovare pronto. Quindi è un calcio come al solito pilotato dagli interessi commerciali.
Benetti, quindi i soldi, come vediamo, poi prima o poi tornano fuori.
Ormai mi sembra diventato il tormentone che abbiamo regolarmente, e non da trascurare la faccenda degli sponsor, perché poi sono quelli che dettano legge sul mercato, anche in faccenda di Palloni d'Oro e Company.
Altro tema della giornata calcistica di ieri, amici ascoltatori, il debutto di Bianchi nella Lazio. Ha giocato 6 minuti, ha rimediato 2 cartellini gialli ed è stato espulso. Brutto debutto, Castellani, del neoacquisto della Lazio.
Sì, probabilmente ha pagato molto il nervosismo per il fatto di essere stato molto beccato dal pubblico. Ci sono state anche delle brutte scene in tribuna in cui il presidente Lotito è stato contestato dai tifosi del Torino, cioè I torinisti hanno visto un po' uno sgarbo in questo passaggio di Bianchi, che sembrava già granata e invece è passata la Lazio. Però secondo me il nervosismo da parte di un professionista dovrebbe essere controllato, quindi è un debutto sicuramente negativo.
Menente.
Spezziamo una piccola lancia, c'è da tenere comunque presente il fatto che il calcio in Inghilterra è molto differente da quello in Italia, gli arbitri ragionano in maniera differente e questo può essere pagato come scotto per l'esordio per il nostro Bianchi.
Dalla Lazio alla Roma, oggi Totti è a Milano per gli Oscar del calcio, potrebbe tornare a Roma con un Oscar del calcio. Totti è ritornato in forma per la Roma, diventa l'uomo chiave a questo punto, Castellani?
Ma lui, da un punto di vista diciamo del carisma, è sicuramente un uomo fondamentale nello scacchiere di Spalletti. Da un punto di vista della manovra, se invece andiamo a analizzare la partita anche di sabato col Palermo, è un giocatore che forse spesso non accentra un po' troppo il gioco su se stesso e quindi la Roma non trova quella profondità necessaria per arrivare in gol. Infatti la Roma ha grosse difficoltà realizzative in questo momento, quindi diciamo che paradossalmente a volte la Roma ha giocato molto meglio ed è stata molto più forte in fase realizzativa senza Totti.
Noi ci fermiamo qua per un attimo, torneremo poi a parlare di arbitri tra qualche istante con Alberto Dionisi, giornalista, collaboratore dell'ANSA e scrittore, ma facciamo una pausa per parlare di Maratona per la Pace. E a questo punto ci colleghiamo con Mostar in Bosnia Erzegovina per salutare Ulderico Lambertucci, maratoneta pellegrino della pace. Lambertucci, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, buona giornata.
Allora, lei sta facendo una maratona per la pace, di cosa si tratta? Promossa dal Centro Sportivo Italiano, dal CSI.
Sì, promossa dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione anche con l'Opera Romana Pellegrinaggi. Sono partito da Piazza San Pietro, per ricapitolare, il 1 gennaio, anzi Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri mi ha acceso la fiaccola nella Cattedrale di San Pietro e da lì sono partito in direzione, diciamo, di Gerusalemme, Roma-Gerusalemme. Però faccio molte tappe, incontro molta gente lungo il percorso, tipo sono stato alle Foibe di Vasovizza, poi alla Comunità Italiana di Spal, per andare in ordine, a Zara, Spalato, Mostar, alla Madonna di Medjugorje, sono passato, poi da lì da Mostar sono risalito fino a Sarajevo. Ieri ero proprio a Sarajevo, ho incontrato l'arcivescovo, di Sarajevo, Monsignor Sudar, e ora mi sto dirigendo verso Mostar per ripartire a piedi verso Dubrovnik. Da lì dovrei incontrare anche la comunità degli italiani di Dubrovnik, poi il Centro Sportivo Italiano a Scutari, i giovani del Centro Sportivo Italiano a Scutari. Dovrei andare dagli italiani in Kosovo, dove è nata Madre Teresa di Calcutta a Skopje, e fino a Istanbul, poi via via fino a Gerusalemme, speriamo.
Quando pensa di arrivare a Gerusalemme, Lambertucci?
No, ecco, siccome faccio, logico, e l'allungo tantissimo, perché questo percorso verso Sarajevo, tutti i chilometri, centinaia di chilometri in più verso nord-ovest, diciamo, nord-est, scusa, e logico che non è diretta verso Gerusalemme, poi anche verso il Kosovo, devo andare verso Tirana, poi risalire verso il Kosovo. Comunque l'arrivo dovrebbe essere, se Dio vuole, il 14 di aprile, in concomitanza proprio con l'arrivo dei pellegrini, del pellegrinaggio organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi il 14 aprile.
Ulderico Lambertucci, perché questo pellegrinaggio per la pace attraverso i Balcani fino al Medio Oriente?
No, un po' per, diciamo, il nostro sito, fra l'altro, è incorsaperlapace.it per chi si vuole documentare, proprio in corsa per la pace, ecco. Io il mio piccolissimo contributo vorrei dare proprio per portare, dopo 60 anni di guerre e attentati, una pace nella Terra Santa fra israeliani e palestinesi. Ma il mio è un piccolissimo contributo, proprio un contributo, spero tanto però di ricordare un giorno che vivano nello stesso territorio israeliani e palestinesi, soprattutto è questo.
Quindi un contributo di pace che arriva dal mondo dello sport, in questo caso dal mondo della maratona.
Sì, anche il mondo della maratona sicuramente, anche dal centro, in collaborazione col centro sportivo italiano, ripeto, comunque sì, anche soprattutto dagli sportivi, sì, anche quello.
Lambertucci, quanti chilometri corre al giorno?
Ma la media è sempre quella che tenevo quando sono andato in Cina, sempre fra i 65 chilometri, sì, su per giù quello lì.
65 chilometri al giorno?
Sì, 65-70 secondo come qui, dopo delle tappe o delle fermate pure, come ieri sera, stamattina, che sono stato ricevuto, come dicevo, dal vescovo di Sarajevo.
Monsignor Piero Sudar, l'ausiliare di Sarajevo.
Esatto.
Che cosa le ha detto Monsignor Sudar?
No, Monsignor Sudar mi ha accolto con grande entusiasmo, un grandissimo entusiasmo proprio, visto che aveva proprio dentro di sé. È stato contentissimo proprio, contento tantissimo che sono andato proprio, fatto questa, diciamo, fuori dalla traiettoria verso Gerusalemme, verso Sarajevo, però è stato molto molto contento. Mi ha raccontato un po' anche della storia di Sarajevo, della guerra e poi questa, diciamo, spartizione fra bosniaci e serbi, purtroppo una cosa un po' triste, però
Lambertucci, un'ultima domanda: come vede i Balcani, come ha trovato questa terra così martoriata dalla guerra, l'ho appena ricordato, che cosa ha notato?
No, ecco, io ecco, ho notato, questo volevo dire, mentre la Croazia lungo la costa sta velocissimamente proprio progredendo, qui purtroppo la progredire è poco, pochissimo, purtroppo sì. Anzi, devo dire che il Signore è stato benevolo con noi, che il tempo è buonissimo, ottimo, per questo in mezzo a queste montagne, no? I Balcani, sì, le cime sono imbiancate, ma non ho trovato nessuna neve, il tempo piuttosto buono, ecco. Da questo, però mentre, ripeto, mentre la Croazia, anche come strade, come tutto, come fabbricati, vertiginosamente sta salendo, qui invece si muove poco, dico, voglio la verità.
E allora Ulderico Lambertucci, grazie, buona maratoneta, un saluto a Mostar e alla Bosnia da parte della Radio Vaticana e dal mondo dello sport. Noi ci sentiremo più avanti anche nelle prossime settimane nella sua tappa di avvicinamento attraverso i Balcani e la Turchia al Medio Oriente. Grazie, auguri.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie infinite.
E allora lasciamo il nostro amico maratoneta. Castellani e Menenti, una bella testimonianza che dallo sport parla di pace. Castellani.
Sono dei personaggi incredibili, perché comunque animati veramente da grande passione per la maratona e soprattutto animati da una grande fede si accingono a fare queste che sono delle autentiche imprese. La cosa che mi viene da riflettere è che Lambertucci, ho conosciuto un podista, credo suo corregionale, che era Ferracuti, sono sempre però dei podisti over 50, over 60 a fare queste imprese.
Lambertucci ha circa 60 anni.
Appunto, dico, addirittura Ferracuti forse ne aveva anche 70 e si accingeva a fare questi tipi di imprese. Quindi mi sembra che siano sempre un po' queste persone mature, e quindi il mondo giovanile forse risponde poco invece a questi tipi, diciamo, di attività che vanno al di là forse dello sport.
Menenti, dobbiamo ringraziare il Centro Sportivo Italiano su questo fronte.
Ma il Centro Sportivo Italiano si muove sempre molto bene nell'ambito delle sue iniziative, ma soprattutto appoggia magari quelle persone che non avrebbero altrimenti possibilità di compiere queste imprese, che sono soprattutto di fede più che sportive.
E allora lasciamo questo tema, abbiamo ancora pochi minuti, andiamo a parlare di arbitri, come detto nell'inizio del nostro programma sportivo del lunedì. E allora, sugli arbitri, ieri si è aperto un nuovo capitolo, amici ascoltatori, molte le lamentele, e a questo riguardo io saluto anche Alberto Dionisi, che
ciao,
è in collegamento con noi, insieme a Castellani e Menenti da studio, giornalista dell'ANSA e scrittore. E allora, Castellani, molte lamentele per gli arbitri anche nella giornata di ieri.
Ma io penso che stia diventando un tormentone anche antipatico, cioè gli arbitri, ormai che gli arbitri sbagliano è diventato un postulato fisso, ma non è da adesso, e quindi penso che si cerchi come al solito di mascherare i grandi problemi di questo calcio, che sono ormai l'assenza di spettatori sugli spalti, una mancanza sempre di sicurezza che ancora c'è da parte degli spettatori e tifosi, che comunque quelli che ancora resistono e vanno. E quindi ci si concentra tutti su questi errori tecnici di una generazione, abbiamo detto tante volte, è una nuova generazione di arbitri, molto inesperta, sono rimasti soltanto 4 del vecchio corso, quindi o gli diamo tempo di maturare anche attraverso gli errori, che sono poi gli stessi che commettono i giocatori in campo, visto che ci sono anche personaggi che si permettono di prendere l'ammonizione nel terzo tempo. E quindi diciamo che secondo me cerchiamo di essere un attimo comprensivi, di non fare i soliti processi, né di arrivare a certi discorsi come ha fatto il dottor Gagliani, che ha detto prendiamo gli arbitri stranieri. Peccato che quando era a capo della Lega Calcio certi discorsi non avrebbe mai fatto.
Ecco, il presidente della Lega Calcio Matarrese dice lasciamo lavorare Collina, deve avere calma per fare questa nuova squadra, formare questa nuova squadra di arbitri. Cosa ne pensi, Alberto Dionisi?
Ma innanzitutto sono d'accordo, nel senso che bisogna, per fare un arbitro ci vogliono molti più anni che fare un calciatore, perché il calciatore può non essere un ragazzo maturo, ma ha delle qualità tecniche. Posso fare l'esempio di Cassano, ma anche di Maradona a suo tempo, che ovviamente gli permettono comunque di giocare. L'arbitro invece deve essere un uomo equilibrato, perché deve giudicare, per cui è normale che l'arbitro non è possibile fare un arbitro in poco tempo, ci vogliono anni e anni. Inoltre, lasciami anche aggiungere una cosa, ho letto oggi una dichiarazione di Gagliani veramente incredibile, dice ci trattano come provinciali. Di per sé è una dichiarazione assurda, nel senso che non esistono per un arbitro provinciali o squadre blasonate di distintivo, esistono squadre di calcio. Questo ti fa capire come c'è un'arroganza dovuta all'ignoranza di molti dirigenti che dopo vogliono rappresentare questo calcio ai massimi livelli.
Tra l'altro, invece, l'allenatore del Catania, Baldini, dice che le giacchette nere hanno una certa sudditanza nei confronti delle grosse squadre, quindi il contrario di Gagliani, Menenti.
Ma a questo punto entriamo in un nuovo capitolo. Chi era trattato bene prima e presumibilmente viene trattato male oggi si sente discriminato. La discriminazione vera e propria è nel momento stesso che le squadre entrano in campo e hanno 2 metri di valutazione differente. Presumo che sia opportuno a questo punto togliere tutti questi concetti dalla testa delle persone e cominciare a vedere il campo di calcio come un posto dove l'arbitro deve esercitare per poter dare la giustizia a tutte e due le squadre.
Dionisi, proprio un flash, qualcuno guarda gli arbitri stranieri perché dice non avrebbero alcun interesse diretto in Italia se non quello di arbitrare tranquilli e sereni, è la soluzione?
È assurdo perché gli arbitri che fanno esperienza debbono dopo riportarla all'interno delle singole sezioni arbitrali, e un arbitro straniero viene qui per imparare, perché comunque questo è il campionato più difficile al mondo, per cui inoltre dico sempre che un giocatore si porta in campo quello che è anche nella vita, la sua cultura, il suo modo di essere e di fare. Un arbitro norvegese, non so, anche in svedese, Frisk, per esempio non ci ha mai azzeccato nulla a livello di competizione europea con le squadre latine, ha sempre fatto dei grandi, fra virgolette, macelli. Per cui molte volte l'arbitro deve essere proprio originario della nazione dove arbitra, entrare in contatto con quel calcio, cercare di capirlo e quindi dopo cercare di crescere.
Menenti.
E soprattutto un'altra cosa, e credo conforto poi a chi si occupa un po' più di statistica in questo, mi sembra che comunque i cartellini gialli, nel vero senso della parola, siano aumentati in questi ultimi periodi. Vado a leggere i tabellini e vedo sempre 5-6 nominativi per ogni partita, quindi gli arbitri cercano di dare anche una regolarità alla gara, però mi sembra che i calciatori non ce ne mettano tanto dalla loro.
Quindi c'è più nervosismo in campo, Castellani a chiudere.
C'è molto nervosismo, c'è il solito malessere, prima ci si lamentava gli arbitri fischiavano poco, adesso ieri ho sentito in Udinese e Inter che hanno fischiato troppo. Tornando al discorso degli arbitri stranieri, noi siamo il paese del controsenso, a volte chiediamo il modello inglese, io sono convinto che se venisse un arbitro inglese, se avesse abitato ieri un arbitro inglese, Udinese e Inter probabilmente ci sarebbero lamentati quello di Udinese perché Cesaro andava espulso, in quanto l'arbitro inglese avrebbe valutato un'entrata diciamo dura ma non da punizione da cartellino rosso.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, a presto e alla prossima settimana, buona settimana a te di lavoro.
Grazie a voi.
Ultima domanda per Alberto Dionisi, inizia oggi il torneo giovanile del Carnevale di Viareggio, la Coppa Carnevale, la 60ª edizione, qui si guarda i giovani, questi tornei possono essere utili per rilanciare i giovani?
Sono Dionisi. Sicuramente utili e ci fanno capire anche il grado di comprensione dell'arbitro rispetto al match, rispetto alla gara, è una sorta di approccio all'arbitraggio evoluto, ecco questo è importante, cioè al servizio del gioco e non contro il gioco, è un esperimento che a Viareggio si può sicuramente fare.
Grazie ad Alberto
Grazie
Dionisi, giornalista dell'ANSA e scrittore, a presto, chiudiamo con Menenti in studio, e allora per valorizzare i giovani Menenti dobbiamo aspettare la Coppa Carnevale di Viareggio?
Per valorizzarli no, però per dargli un po' di visibilità sicuramente. La valorizzazione avviene giorno e giorno nei vari campetti di periferia. Continuo a dire che sono quelli il vero posto dove il giovane si forma. Mi auguro che gli arbitri, che dovrebbero essere semplicemente degli educatori al gioco del calcio, facciano la loro parte.
Grazie anche ad Antonio Menenti, collaboratore della Radio Vaticana. Noi ci fermiamo più qui per questa trasmissione dedicata allo sport. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio ed Eva Rorman. Da Luca Collodi è tutto con lo sport. L'appuntamento a lunedì prossimo. Buona settimana.